Radio Orizzonte.
In Blu vi augura buone feste.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati in Orizzonti Magazine in questa giornata di giovedì 7 dicembre, giornata dedicata a Sant'Ambrogio, però noi adesso tra poco entreremo nello spazio dedicato alle arti e agli artisti e come vi ho annunciato ci sarà un ospite, un graditissimo ospite, e, però prima di presentarlo e prima di fare i saluti ci sentiamo la canzone Vincent.
Com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard, io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent. Sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi, Vincent. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via, e più la rincorrevi, e più la dipingevi a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
Thank you.
Ecco, è giunto il momento di presentarvi il mio graditissimo ospite, che è il professor Federico Pecchenini. Federico Pecchenini è storico dell'arte e del costume, è docente di arte e territorio del Liceo Classico di Legnani, quindi grazie di essere con noi, professore.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Ecco, è solo un piacere. E con il professore di cosa parliamo? Allora, vabbè, abbiamo detto che oggi è Sant'Ambrogio, domani sarà il giorno dell'Immacolata. E il professore ci ha proposto di parlare appunto della Madonnina, e diciamo che se il Duomo è il simbolo di Milano nel mondo, la Madonnina dalla più alta guglia della cattedrale rappresenta l'anima ed il cuore della città. Vediamo questa Madonnina, professore, che veramente è, come posso dire, ammirata da tutti i turisti che arrivano a Milano.
Certamente. Allora, diciamo che si può iniziare dando qualche numero riguardo, certo, a questa statua famosissima. La sua altezza è di 4,16 metri, quindi noi la chiamiamo Madonnina, ma in realtà tanto tascabile non è. Composta da 33 lastre di bronzo dorato per un peso totale di 399 kg. La struttura interna pesa 584 kg e nell'ultimo restauro eseguito nel 2012 con un'attenzione straordinaria sono state impiegate 6.750 fogli di oro zecchino per dorarla. La doratura è stata effettuata da uno dei più grandi orefici in assoluto, il Blumer, e il suo lavoro corrisponde a quello di un gioiello di enormi dimensioni.
Certo, ecco, quindi vediamo questa Madonnina che svetta sulla guglia più alta. La Madonnina ha anche in mano una alabarda, che però ha un significato.
È anche una funzione,
è una funzione
importantissima,
certo,
perché è un parafulmine, quindi dal momento che la sua altezza la espone anche alle intemperie, la sua alabarda, aggiunta poi successivamente, è un parafulmine che assolve tutt'oggi la sua funzione.
Certo, e protegge appunto l'uomo da
esatto,
eventuali calamità naturali.
Assolutamente.
Quindi veglia da secoli sulla città, ma come c'è arrivata?
Allora, la storia della Madonnina è una storia abbastanza travagliata. Come sempre, questi grandi monumenti e queste meraviglie nascondono anche degli intrecci di vite e di relazioni che si evincono proprio studiando i documenti d'archivio, in questo caso i documenti dell'archivio della Fabbrica del Duomo. La Madonnina infatti viene posizionata nel 1774, questo è l'anno in cui finalmente i milanesi possono guardare la guglia maggiore del Duomo osservando appunto la Madonnina. Ma la guglia, terminata appunto nel 1770 dall'architetto Francesco Croce, era stata già oggetto di attenzione da parte di tutti gli artisti che lavoravano in Duomo, perché un po' tutti volevano in qualche modo essere parte di quest'opera meravigliosa. E infatti nel 1765 viene indetto un concorso per il coronamento della statua. Tutti gli artisti del Duomo avrebbero dovuto consegnare un modello in terracotta attraverso il quale la commissione giudicante avrebbe scelto il vincitore dell'agone. Già nel 1763, quindi un anno prima, vi erano quelle che oggi noi chiameremo delle candidature spontanee, cioè vari artisti presenti all'interno della Fabbrica del Duomo che avevano presentato i loro modelli sperando di ottenere la commissione. Quindi c'è già grande movimento intorno a questa quest'opera, della quale si vocifera, si sa appunto che la grande statua sarebbe stata il gioiello appunto del Duomo, e gli artisti fanno già a gara tra loro per avere la commissione.
Perfetto, allora adesso ci sentiamo la canzone dedicata alla Madonnina.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui mani in man. Cante in tut lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, a Milan, ma per venire chi a Milan. Milan.
Ecco, mia bella Madonnina, noi proseguiamo con questo concorso, perché appunto i milanesi erano molto infervorati per poter avere la possibilità di questo fatto, che poi su Milano è ancora molto molto importante.
E infatti nel 1768 vi sono due finalisti, due modelli di terracotta che vengono scelti come metro di paragone, e il primo di Francesco Mariani e il secondo di Giuseppe Perego, che è un po' il favorito di questa competizione, di questo concorso. Il primo modello, che è tutt'oggi conservato presso il Museo del Duomo, viene però scartato perché non viene ritenuto opportuno e convenevole. Perego alla fine diventa il vincitore assoluto. Nel 69, quindi nel 1769, vengono definiti i tre artisti che devono poi operare sulla realizzazione della statua: il modello ligneo, realizzato appunto da Giuseppe Antignati, la struttura in rame dorato, realizzata da Giuseppe Bini, che in realtà viene a sostituire l'orefice Breda, che era stato poi il vincitore originale, ma poi successivamente viene scartato, e il nuovo modello viene affidato invece a Perego, il quale tuttavia lamenta nel 73, questo sempre per quello che sono i fatti della microstoria, di non essere stato ancora pagato per tutti e tre i modelli che lui aveva realizzato. Il povero Perego deve fare infatti tre modelli, il primo e il secondo vengono rifiutati, il primo lo abbiamo ancora e abbiamo il terzo, che è quello poi dal quale è derivata la Madonnina che tutti noi conosciamo. E anche qui è molto interessante: il primo modello era stato voluto con delle caratteristiche particolari su consiglio di Francesco Croce, cioè l'architetto originario della Guglia, ed è un modello straordinario, forse la più bella creazione del Perego. È un movimento barocco, rococò, che sale verso l'alto attorcigliandosi su una nuvola di angeli, su un piedistallo di angeli che portano la Vergine Assunta ad aspirare al cielo. E il modello che invece viene scelto, anche su pressione della fabbrica, è molto più semplice, quasi più vicino all'anima neoclassica che la città avrà tra lì a poco, ed è la Madonnina che tutti noi conosciamo e che si rifà però a modello illustre, la statua della Madonna di Fontana presente nella chiesa di Santa Maria presso San Celso, dove gli sposi milanesi andavano come primo atto del loro matrimonio a donare delle offerte, e che fa la sua bella mostra ancora oggi nella splendida chiesa nella quale è mantenuta.
Quindi, sì, infatti la Madonnina è su questa nuvola, su questa nuvola dorata, che appunto
molto più piccola rispetto a quella originale, è stata poi ingrandita perché le proporzioni lo richiedevano, ma insomma anche questo monumento straordinario ha una storia molto intricata.
Però ecco una curiosità che leggevo, è che durante la Seconda Guerra Mondiale, vero, la Madonnina è stata coperta, sì. Ecco, in questo caso ovviamente per evitare che dal cielo si vedesse questo monumento dorato, e quindi
sì, esatto,
impedendo appunto che diventasse il riferimento di qualcosa di brutto, insomma.
Assolutamente. E infatti in qualche modo protegge anche il Duomo, nonostante sia stato poi colpito poi da altri bombardamenti,
certo,
ecco, in uno
sì.
dei suoi lati. Infatti la fabbrica del Duomo, con il suo cantiere, da allora, da sempre fino ad oggi, è costantemente impegnata nel riparare, ricostruire, restaurare.
Sì, infatti, ecco, chi ha la possibilità o chi ha già visto il Museo del Duomo, effettivamente, a parte che entrando vede questa riproduzione della Madonnina, ed è veramente emozionante, perché vedersela così vicino sembra proprio di abbracciarla. E poi ci sono anche le vecchie strutture che reggevano la Madonnina, che ovviamente col tempo, come diceva
esatto.
il professore, sono state rifatte. Ci sentiamo ancora un po' di musica e poi proseguiamo sulla nostra Madonnina.
Thank you.
Bene, professor Pecchenini, allora abbiamo detto che domani è il giorno dell'Immacolata, però ovviamente la Madonnina non è l'Immacolata,
no, è l'Assunta
in cielo, perché ecco. E si è parlato dell'altezza dell'Aguglia e la tradizione vuole che nessun edificio di Milano possa essere più alto della Madonnina. Infatti su due torri, che una era la Torre Branca di Gio Ponti, sì, e la Torre Velasca, non potevano superare questi fatidici 108,50 metri.
Esatto. Poi successivamente questo limite è stato superato, ma con un espediente molto romantico. Una copia della Madonnina è stata posta successivamente poi in...
Sono tre ancora le copie, vero?
Sì, nei tre edifici che hanno superato questa già considerevole altezza. Il palazzo appunto, il Pirellone appunto, Palazzo Pirelli, presenta appunto una copia della Madonnina. Successivamente Palazzo Lombardia, sede appunto dell'omonima istituzione, presenta all'ultimo piano una copia della Madonnina, e adesso invece la Torre Isozaki appunto, con la sua bellissima spirale verticale che in qualche modo ricorda anche un po' l'Aguglia.
Ecco, diciamo che siamo a City Life,
sì, esatto,
ed è questo Palazzo Allianz, questo Isozaki,
sì, sì,
che si diceva.
E appunto la Madonnina svetta anche all'interno di questo edificio in modo da preservare intatta questa tradizione straordinaria.
Quindi ecco, in totale sono quattro le statue,
sì,
della Madonnina. Diciamo che il Pirellone è 127 metri e la Madonnina che ci sta sopra non è grandissima,
no,
mi pare sia un 80, non arriva al metro,
no,
un
no,
80
no, no,
centimetri. Poi il Palazzo Lombardia è 161 metri e 30. E quello che diceva appunto il professore Isozaki, la Torre Allianz è diciamo attualmente l'edificio più alto d'Italia,
sì,
vero?
Sì,
da quello che ho letto, e quindi ecco anche lì sopra c'è una statua della Madonnina.
Esatto.
Ci sono altre curiosità oppure altre informazioni
Ma
da dare?
Allora, all'interno di quel meraviglioso scrigno che è l'archivio appunto della fabbrica del Duomo di Milano sono conservate praticamente quasi tutti i documenti relativi a queste commissioni, costruzioni, e si legge proprio come le vite quotidiane di questi artisti si intrecciano poi con la costruzione di questi capolavori immortali. Il concorso della Madonnina è stato davvero un concorso che ha messo in moto creatività, rivalità anche assolutamente all'interno del cantiere del Duomo, e un controllo quasi spasmodico della della fabbrica su quello che doveva essere poi un monumento nel quale tutta Milano si sarebbe poi identificata. Quindi questo controllo assolutamente capillare è fondamentale all'epoca per garantire la qualità assoluta della costruzione del monumento. Ed è questo si evince proprio dai documenti d'archivio, dalle lettere, dalle lagnanze anche degli artisti, tutto molto interessante e straordinario.
Certo. E diciamo anche che frasi come all'ombra della Madonnina indicano la città di Milano per antonomasia, ecco, quindi insomma all'ombra della Madonnina rimane si pensa subito a Milano. Abbiamo ancora dei minuti a nostra disposizione.
Una delle curiosità sicuramente è quella che il primo modello di Perego viene un po' scartato proprio perché non era ritenuto conveniente. In realtà è un modello straordinario, chi di voi avrà poi l'opportunità di andarlo a vedere al Museo del Duomo vedrà proprio una leggerezza rococò in quelle che sono gli angeli e la veste della Vergine che si muove nel vento. Forse è stato scartato perché l'indicazione dell'architetto Croce era molto improntata all'idea di un movimento ascensionale che risultava molto simile a delle esperienze di altri artisti, più in ambito genovese probabilmente, e quindi si voleva un monumento che avesse una identità forse più locale, ecco. E infatti il modello poi scelto per esaltare appunto la figura dell'Assunta è quello poi di Annibale Fontana, che viene rifatto da Perego e rivisto insomma in tutta la sua autorevolezza. Ma la leggerezza del primo modello è veramente straordinaria, quindi si può anche proprio vedere come Perego avesse una capacità anche di adattare il proprio stile a quelle che erano le esigenze ovviamente della committenza. Siamo ancora in un momento in cui gli artisti devono mettere al servizio del committente quelle che sono le loro capacità, i loro tecnicismi, le loro fantasie, ma il primo modello mostra un Perego leggero, giocoso, e che in questa nuvola di angeli fa salire la Vergine. Questa, la Vergine appunto che noi abbiamo adesso, è più solenne e nella sua semplicità colpisce allo stesso modo per la visione quasi iconica che è nell'immaginario poi di tutti noi.
Di tutti noi, certo. Allora diciamo ai nostri radioascoltatori che se vogliono approfondire questo che il professore ci stava dicendo, se si recano al Museo del Duomo o vedono, ecco, soprattutto come ci ha illustrato questa prima, primo progetto di Perego. E allora abbiamo ancora dei minuti, ecco, quindi
sicuramente la fabbrica del Duomo è un cantiere che ha coinvolto artisti di sublime qualità, ingegni eccellenti e inventive senza precedenti, e possiamo dire che un altro concorso estremamente interessante è quello per la facciata del Duomo. Ecco, anche per la facciata del Duomo vi è stato un concorso che ha visto tantissimi artisti e architetti gareggiare tra loro per il completamento di questa facciata, che è stata anche un po', diciamo, croce e delizia, ecco, dell'urbanistica milanese. La facciata infatti presenta tutt'oggi, come si sa, degli elementi barocchi all'interno di quello che è il completamento poi neogotico, seguito dal coronamento, insomma, che vede queste trine di marmo di Candoglia salire verso il cielo. Ma come per la Madonnina, anche la facciata ha avuto una storia travagliata e che completa in maniera laboriosa, splendida e complessa una costruzione che per secoli è stata al centro di tutte le dinamiche artistiche, commerciali, sociali e politiche di Milano.
Ecco, politiche anche perché poi c'è l'imbandieramento della Madonnina. femmina, che in alcune date dell'anno, certo, su questa alabarda viene posto appunto il tricolore, e quindi non è soltanto un simbolo religioso ma un importante segno civico per Milano, che va appunto dalle cinque giornate del 1848, insomma lì sappiamo un po' tutta la storia. Comunque, certo, questa Madonnina veramente protegge tutta Milano. Allora, ci si sta un po' così arrossando il nostro monitor, quindi io ringrazio tantissimo il professor Federico Pecchenini, grazie davvero, è stato molto interessante tutto il discorso sulla Madonnina, spero che abbiamo incuriosito anche i nostri radioascoltatori, e magari ci diamo appuntamento per una prossima, per un prossimo incontro. Quindi ringrazio anche Angelo alla regia, ma però io adesso devo lasciare lo spazio alla regia per le notizie, e poi sarò con voi nella seconda parte di Orizzonti Magazine. Grazie ancora, grazie.
Grazie a voi per questo invito e ripeto di nuovo a tutti voi, insomma, una buona giornata.
Grazie.
It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart?